alla domanda che ci ha posto lo monaco: è possibile rimettere al centro la questione mediterranea? Io vorrei rispondere di sì, e però devo dire ma, perché le difficoltà, i muri, le forze, le situazioni che si oppongono a questo sono molto potenti, molto resistenti, come vedremo. Ma alla questione che mi pone Pagano, io vorrei rispondere dicendo che un quarto di secolo, perché tanto è passato da quella battaglia, ci deve rendere ancora più consapevoli che noi siamo in un altro mondo adesso, completamente in un altro mondo, un mondo profondamente cambiato, in cui molto diversi ci si presentano i termini politici della questione della pace e della guerra, e molto diversi termini economici e politici della questione del rapporto tra il nord e il sud del mondo, tra il nord e il sud del nostro paese, tra il Mediterraneo e l'Europa. Ma dentro quella lotta così lontana, quella grande battaglia dell'82, e lo monaco ricordava la scansione che è seguita a quella notizia data dal governo non a caso in pieno agosto, il 7 agosto, che i missili sarebbero stati localizzati a Comiso. Noi abbiamo avuto intanto una grande reazione all'Assemblea regionale siciliana, non solo di contestazione della, diciamo, illegalità e perfino degli aspetti incostituzionali di quella scelta del governo, per, non solo per la mancata partecipazione del Presidente della Regione alla scelta del Consiglio dei Ministri, che era, come voi tutti sapete, obbligatoria, ma anche per la violazione delle leggi relative alle procedure, leggi che appartenevano anche ad accordi internazionali, alle procedure relative alle scelte di ubicazione delle basi, di ubicazione anche di costruzione, di sviluppo delle basi militari. Una contestazione all'Assemblea regionale siciliana che non era né sicilianista né particolarista, di chiusura della Sicilia in sé, come a dire i missili non in Sicilia ma metteteli da qualche altra parte, metteteli in Lombardia, metteteli nel Veneto, tutt'altro. Una contestazione di questa scelta, ma una contestazione più complessiva, con delle ragioni che collegavano direttamente la causa della libertà e dello sviluppo della Sicilia alla politica mondiale. Dentro quella lotta così lontana c'è una lezione molto vicina a noi, una lezione politica, ideale e morale. Innanzitutto mi permetto di dire su cosa può e deve essere la politica, che non può consistere o ridursi in un pragmatismo senza principi. Una lezione di come la politica non può essere agitazione e propaganda, ma deve avere la concretezza e la capacità di obiettivi e di spostamento, di cambiamento delle condizioni reali e dello schieramento delle forze, non solo politiche ma anche economiche e sociali. Una concretezza di obiettivi che si conseguono, ma che sono tutti legati a una prospettiva e che se si conseguono step by step, in maniera graduale, progressiva, sono tuttavia sempre coerenti con i grandi ideali di uguaglianza, di libertà e di solidarietà. Più la torre è caduto all'incrocio di due strade, quella della lotta contro la mafia e quella della lotta per Comiso. Nella libertà e per la libertà della Sicilia, inscindibili si presentavano la libertà dalla mafia e la libertà dai missili. Questo lo voglio dire perché nella Vulgata, nella tradizione e sullo stesso piano giudiziario, mi riferisco al processo La Torre, queste due strade all'incrocio delle quali Pio La Torre è caduto, queste due libertà o due lotte per due libertà inscindibili tra loro le si è scisse. Io voglio ricordare che fu La Torre stesso a indicare nella militarizzazione della Sicilia una prospettiva che avrebbe favorito e promosso come uno dei soggetti, come uno dei massimi detentori del potere di decisione delle sorti di questa terra, il potere mafioso. E quella sua non era una esagerazione, non era una fantasia. Il retroterra della scelta di ubicazione dei missili in Sicilia erano anche il retroterra, la svolta, che fu una atroce svolta nella vita siciliana, della catena di sangue apertasi nel 79 con l'assassinio del piccolo eroe borghese Ambrosoli, assassinio che avvenne su mandato di Sindona e per la mano del killer Aricò, e poi le uccisioni di Boris Giuliano, il capo della squadra mobile della questura di Palermo, di Cesare Terranova e Lenin Mancuso nel settembre, lo stesso giorno, il 25 settembre, in cui il medico della questura di Palermo, il massone piduista Joseph Miceli Crimi, a Torretta, qui alle porte di Palermo, sparava nella coscia di Sindona per aumentare e ingrandire la sceneggiatura del falso rapimento. E poi il terribile delitto Mattarella e ancora l'assassinio del capitano Basile a Monreale, e il 6 agosto dell'80 di Gaetano Costa, il procuratore capo della Repubblica di Palermo. Una svolta al centro della quale c'è anche la missione e la trattativa misteriosa, di cui si hanno solo alcuni squarci di verità, di Sindona in Sicilia. Questo retroterra si univa, si accompagnava a quello che era il disegno, ma non solo un disegno, anche degli atti come ad esempio una importante riunione della NATO proprio nel 1979, il disegno di prolungare la NATO sul cosiddetto suo fianco sud-est, il disegno di prolungare la NATO sul Mediterraneo. E guardate, la controprova di questo è nel fatto che i missili cruise avevano una portata, una gittata che consentiva loro di lambire appena, di arrivare appena ai confini dell'impero sovietico. E quindi quei missili erano proprio questo, l'ubicazione, la scelta di questo prolungamento, verso sud, di puntare sul sud, di puntare sul Mediterraneo, di puntare su una zona del mondo che era e resta nevralgica, diciamo, per le risorse energetiche. Io ricordo, per questo nesso che è stato, dicevo, nella Vulgata, sullo stesso piano giudiziario spezzato, io ho un ricordo personale di passeggiate che con la Torre, di discussioni, facevamo a Corso Caltafini nel giardino della Federazione e del Comitato regionale. E ricordo delle parole testuali di Pio che non potrò mai dimenticare, quando egli si arrovellava intorno a domande che poneva a ciascuno di noi: e adesso che facciamo? E adesso quale obiettivo lanciamo? E adesso come continuiamo? Soprattutto sentendo la responsabilità di chi ha visto premiare dal grande successo di Partecipazione, di cui ha già parlato lo Monaco, le manifestazioni che su Comiso ci erano state, di una Partecipazione anche nazionale e internazionale. Io ricordo ragazzi degli altri paesi, io ricordo anche negli slogan Sicilia, Scandinavia, no alla NATO e al patto di Varsavia. Io ricordo che soprattutto nel 4 aprile gli arcobaleni dell'Europa erano diventati molto di più ed erano molto presenti. Io ricordo che nel cortile della Federazione, quando ormai avevamo già concepito e deciso, non il Partito Comunista, no, un largo schieramento di forze, io vorrei ricordare che le ACLI della Sicilia, con grande prova di autonomia rispetto anche all'organizzazione nazionale, e quando ricordo l'autonomia delle ACLI voglio anche parlare dell'autonomia del PC siciliano, dell'autonomia di altre forze della Sicilia e degli stessi sindacati che aderirono successivamente a quell'ottobre nella grande manifestazione a Palermo di novembre. Era già deciso che il movimento si sarebbe sviluppato attraverso una petizione, la quale petizione avrebbe dovuto circolare in ogni angolo della Sicilia e raccogliere centinaia di migliaia di firme, proponendosi di raggiungere la maggioranza, sottolineo la maggioranza, del popolo siciliano. Ebbene, la torre mi diceva di essere convinto che neanche questa petizione, neanche questo movimento capillare di massa, a suo avviso, sarebbe riuscito a cambiare nell'immediato quella sciagurata decisione della base missilistica a Comiso. E mi disse: non potranno accettarlo, spareranno. Pio La Torre era consapevole del grande rischio al quale egli e noi si andava incontro, e parlava appunto dell'intreccio tra militarizzazione e potere mafioso, un potere mafioso che aveva già dimostrato, come ho detto, di attentare anche alle istituzioni direttamente. Ricordiamo anche che mentre assillante e assillato era l'impegno nella battaglia per Comiso, frenetico era l'impegno anche a una nuova elaborazione e definizione di una politica contro la mafia. Io ricordo gli incontri che avemmo con una serie di personalità, di giuristi, di magistrati in Sicilia per l'elaborazione di questa piattaforma, fino alla consegna che La Torre fece insieme a Rita Bartoli Costa di un memoriale al Presidente del Consiglio Spadolini, quell'incontro dal quale scaturì la decisione di mandare in Sicilia il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sia nell'analisi sia nella strategia politica, l'obiettivo prioritario pace non era concepito né dalla Torre, né da Capitummino, né dai cattolici, dai socialisti, dai componenti di varie culture del movimento, non era concepito come assenza di guerra. Non era concepito l'obiettivo prioritario pace in termini di mero cambiamento della politica di difesa, ma era visto come inscindibile dall'obiettivo dello sviluppo, e precisamente di un nuovo sviluppo, di un nuovo rapporto nord-sud, Europa-Mediterraneo. E vorrei a questo proposito ricordare un documento molto importante che venne dal contributo grande di Enrico Berlinguer, che era la Carta della Pace e dello Sviluppo, un documento che ancora oggi può dare e dà delle indicazioni, ripeto, in un mondo completamente mutato, e può dare soprattutto per la concezione della sicurezza. Vedete, ci fu una discussione nel movimento per Comiso, dentro il movimento, sugli obiettivi, sulla piattaforma, una discussione difficile, una discussione nella quale tuttavia riuscì a prevalere l'idea che l'obiettivo fondamentale dovesse essere quello che si sospendesse, si sospendesse la costruzione della base missilistica di Comiso, per poter riuscire a togliere, intanto a ridurre, ma poi a togliere gli SS-20 nel negoziato di Ginevra. Quindi una concezione della sicurezza in base alla quale si è più sicuri di fronte all'aumento dell'armamento del nemico non aumentandolo, ma agendo per una diminuzione comune dell'armamento, cosa che poi fu, diciamo, confortata dal successo, questa idea, di quando Gorbaciov, diciamo a metà degli anni Ottanta, propose addirittura la eliminazione entro il 2000 di tutti gli arsenali militari e il dimezzamento, la riduzione al 50% di quegli arsenali immediatamente. Quindi non si risponde all'armamento con un nuovo e superiore armamento, perché il risultato di questo sarebbe la distruzione di entrambe le parti in lotta. Concezione nuova della sicurezza anche stabilendo la interdipendenza, la necessità che siano tutti protagonisti della sicurezza e che non ci sia un protagonismo unilaterale. E questo oggi, nell'attuale lotta necessaria contro l'unilateralismo, è molto importante. Ricordo allora la proposta di Palme di zona denuclearizzata di 150 km a ovest e ad est, che determinò l'elaborazione di più proposte di denuclearizzazione, una per esempio per l'area dei Balcani, una più complessiva per l'area del Mediterraneo. Una lotta che è piena di insegnamenti, pur in un mutamento radicale della scena. Io concludo nel dire il ma, il però, alla risposta affermativa che ho dato alla domanda iniziale di Lo Monaco. Vedete, Barcellona, il lancio è del 95, ma il rapporto ovest-est ha nell'Europa prevalso, ha avuto e sembra continuare ad avere una priorità rispetto al rapporto nord-sud. Questo mi sembra il centro della questione. Nel decennale di Barcellona, i capi di Stato e di Governo dei 27 paesi dell'Unione Europea e dei 10 partners mediterranei hanno testualmente e solennemente affermato andare oltre Barcellona, ma lo affermavano mentre si doveva dire e si deve purtroppo dire a tutt'oggi che noi siamo molto lontani dagli obiettivi di Barcellona, tanto da dover avere preoccupazione per la prospettiva di questo rapporto tra il Mediterraneo e l'Europa. L'11 settembre il Medio Oriente certamente hanno fermato il processo e rappresentano un fattore di crisi. Ma domanda, oltre questo, non c'è una crisi dell'Unione Europea politica, confermata dal basso compromesso sulla riforma dei trattati, confermato da nazionalismi e rinculi particolaristici, ostruzionistici, per esempio di alcuni paesi dell'est come della Polonia? Non c'è stata la subordinazione di fatto del rapporto nord-sud alla centralità del rapporto ovest-est, per non dire della parcellizzazione dei piani di azione europea paese per paese, che di fatto sostituiscono il necessario investimento nuovo nella politica per il Mediterraneo. Ecco che la strategia del partenariato e quello che diceva Lo Monaco può riprendere e rinnovarsi solo se si affrontano questi nodi politici. Unione Europea politica, la chiusura dell'11 settembre, il Medio Oriente a 40 anni oggi dalla guerra dei sei giorni, con la prospettiva per la quale la nuova politica estera del governo italiano è impegnata, di una pace alla quale partecipino tutti i palestinesi, e la necessità di superare i fattori di asimmetria che ci sono, o di un'impostazione troppo limitata al libero scambio, mentre i problemi del mondo e la globalizzazione esigono che da un partenariato si passi a un co-sviluppo, a una politica comune di sviluppo, dove ambiente, energia, trasporti, traffico degli esseri umani, scienza, tecnologia e cultura siano le grandi questioni, ciascuna delle quali deve essere, ha bisogno di essere inserita coerentemente in un complessivo disegno politico euro-mediterraneo. Ecco perché noi dobbiamo affrontare l'arretratezza, la impreparazione con la quale ci avviciniamo alla data fatidica e mitica del 2010, pensando alla necessità di questo ripensamento e di questo rinnovamento politico necessario. La questione mediterranea e della pace richiede un salto di qualità, un impegno nuovo anche teorico e di rielaborazione politica rispetto agli attuali programmi delle forze progressiste, per esempio dell'assai poco discusso manifesto per il Partito Democratico. E per questo impegno le forze progressiste della Sicilia sono chiamate anch'esse a un salto di qualità, e mi permetto di dire anche a un salto di autonomia, di responsabilità nel dovere dare dalle particolarità e dagli elementi universali che la particolarità Sicilia e Mediterraneo contengono, un grande contributo al rinnovamento della politica italiana.